Tristezza di Gesù nell'orto del Getsemani. Gesù si rattrista per tutti i peccati del mondo, ma soprattutto per quelli del popolo di Israele, che è il suo e da lui amato tanto da fargli ritenere un onore il fatto di essere, in modo del tutto speciale, il suo Dio e il suo Salvatore. Che cosa proverà mai, vedendo schierato davanti al suo spirito questo popolo che risponde con tanta ingratitudine alla sua misericordia e con tanti peccati ai suoi benefici? Lo vede mentre prepara funi e catene per catturare e crocifiggere chi è venuto dal cielo per salvarlo. I peccati degli ebrei erano veramente molto più gravi di quelli di tante altre nazioni, ed è per questo che arrecavano una pena maggiore al cuore di Gesù. Noi cristiani, visto che possiamo considerarci ancor più degli ebrei il popolo prediletto da Gesù, dobbiamo convincerci che sono proprio i nostri peccati quelli che lo hanno fatto soffrire di più. Infatti, il peccato di un cristiano che dichiara apertamente di vivere nella religione del vero Dio è certamente più grave di quello di un infedele, dato che ha ricevuto una forza maggiore dalla fede e dalla grazia. Più forte si sente la spinta ad aspirare alla perfezione, più grande è la responsabilità quando si pecca. La colpa di un cristiano che offende Gesù, riconosciuto come vero Dio, è senza dubbio più grave di quella di un giudeo che lo considera un semplice uomo. Giustamente quindi Gesù, più che per gli ebrei, soffre per i peccatori cristiani. Ed io, come mi vedo alla luce di questa verità? Mio dolce Salvatore, osservando bene la mia situazione ed esaminando la mia coscienza, credo proprio che nessuno fra tutti i peccatori presenti nella tua mente e nell'orto ti abbia fatto soffrire più di me, visto che sono di gran lunga il più malizioso e il più ingrato. Infatti, ti ho ripetutamente offeso, nonostante gli aiuti e i doni che mi hai elargito. I peccati dei giudei e di tanti altri infedeli non sono così gravi come i miei, perché costoro sono giustificati per la loro ignoranza, mentre io ho un aggravante nella mia fede. Essi hanno infierito contro il tuo corpo. Io, più crudele di loro, ti ho trafitto l'anima. Mio Dio, non posso dirti altro che sono dispiaciuto e pentito della mia pessima condotta. Mi rincresce di notare in me tanta facilità ad abbattermi per ogni piccola avversità di questo mondo, mentre non riesco a provare una santa tristezza né per rammaricarmi delle mie colpe né per compatire le tue pene. Fammi conoscere, Gesù, quanto sia grande la tua misericordia che fa godere le tue grazie al più indegno dei peccatori. La mia condizione di cristiano mi dà una forte spinta a dolermi dei miei peccati. È veramente un'ingratitudine imperdonabile quella di condurre una vita peccaminosa pur appartenendo alla Chiesa e ricevendo da Dio continui benefici. L'anima di Gesù è un divino santuario, nel quale però non c'è possibile entrare con facilità. Così, quando non riusciamo a capire come mai la sua anima abbia potuto soffrire, pur essendo intimamente unita a Dio, non sbagliamo nel pensare che la divinità di Gesù abbia compiuto dei miracoli, sia per permettere alla sua umanità di patire, sia per aumentare di ora in ora le sue sofferenze. È un miracolo che Gesù si mantenga in vita fra tanti dolori mortali. Ed è ancora un miracolo che il suo spirito rimanga beato nella gloria e insieme sia provato da tante sofferenze. L'anima di Gesù, essendo intimamente unita a Dio, vede molto più chiaramente di noi tutto ciò che può affliggerla e quindi, conoscendo di più, soffre anche di più. E quando la sua umanità sta per soccombere sotto il peso del dolore, interviene la sua divinità a comunicargli una forza più grande per sopportarne altri ancora maggiori. Noi nelle nostre pene troviamo sempre conforto nell'affidarci a Dio e sappiamo che i martiri gioivano nei loro tormenti perché la grazia li avvolgeva di celeste tenerezza e li rendeva forti nella sopportazione. Nella passione, invece, la divinità non concede a Gesù neppure una stilla di gioia per addolcire le amarezze della sua anima. Anzi, le accresce. E perché Gesù interviene come Dio per rendere più dolorosa la sua passione, scegliendo un dolore totale, non mitigato da alcun sollievo? Egli patisce per riparare il peccato. Perciò, essendo questo il vero male per eccellenza, per il suo riscatto deve corrispondere una pena proporzionata, cioè il dolore per eccellenza. Ed è per questo che la sofferenza del Salvatore, sia dei sensi che della mente, viene paragonata a quella dell'inferno, che è intensa e non ammette alcun sollievo. Mio Dio, so che il peccato è un male immenso, eppure io l'ho commesso tante volte, come fosse una cosa da nulla. Anche per un solo peccato mortale io dovrei disperarmi, perché da solo non potrei mai ripararlo. Invece non devo abbattermi, ma ringraziare la tua divina bontà, o Padre, che ha stabilito che fosse tuo figlio, fatto uomo, a pagare per me. Solo in lui io debbo sperare e confidare. Gesù, che nella tua passione sei stato straziato dal dolore, copri con il velo della tua misericordia le mie miserie e i miei peccati. Questi sono innumerevoli, lo riconosco, ma la tua misericordia è infinita. Mi ripropongo fermamente di sopportare ogni male della vita, piuttosto che commettere un solo peccato mortale, che è il male per eccellenza. Gesù nell'orto non si limita a rappresentare nella sua mente tutti i peccati del mondo, ma fa di più. Come Salvatore del genere umano, prende su di sé i peccati di tutte le nazioni, dei giudei, dei pagani e dei cristiani, e se ne appropria in una maniera tale da farli sembrare peccati commessi da lui personalmente. Come può sopportare un intero mondo di iniquità, fra le quali, non dobbiamo dimenticarlo, ci sono anche le nostre? Quale sarà il suo affanno, la sua tristezza nel sentirsi gravato da un carico così pesante? Quale sarà l'angoscia dell'anima innocente di Gesù, che non ha mai peccato, né avrebbe mai potuto farlo, e che anzi prova un'estrema ripugnanza al peccato, nel sentirsi oppressa da un cumulo tanto grande di colpe altrui? Come potrà sopportare lei, umile e pura, il peso di tanta superbia e di tanta lussuria? E quanto dolore le procureranno i sacrilegi e le impietà, proprio a lei che è totalmente santa ed innamorata di Dio? È impossibile immaginare lo stato d'animo di quell'uomo senza macchia, nel ritenersi colpevole di enormi scelleratezze, tanto da sentirsi obbligato a sopportarne il castigo. Anima mia, per quanto ti è possibile, sforzati di intuire il tormento di Gesù nel sentirsi carico di tanti peccati non suoi. Egli potrebbe almeno consolarsi pensando che tutto avviene perché lui lo vuole. Invece non lo fa, affinché la sua sofferenza sia totale e proporzionata alla gravità dei peccati che vuole espiare. Anche se inorridisco solo al pensarci, io credo, mio Salvatore, che tu hai preso su di te tutti i miei peccati per ripagare al posto mio la giustizia divina e per comunicarmi la tua santità. Gesù, hai abbracciato la causa della mia tristezza per farmi partecipe della tua gioia. Per dimostrarti la mia gratitudine, so che dovrei amarti di un amore totale, come totale è stato il tuo dolore. Sono profondamente riconoscente alla tua umiltà, che non si è accontentata di farti assumere la debolezza della natura umana, ma ha voluto addirittura farti ritenere un peccatore. Ti prego, Gesù, in nome di questa tua infinita umiltà, elimina dalla mia anima la superbia e non permettere che in futuro io sia ancora dominato da questo vizio, che è la vera causa della tua dolorosa passione. Mi pentirò dei miei peccati per imitare Gesù, ma mentre lui si è umiliato col riconoscersi colpevole di peccati non suoi, io non faccio altro che il mio dovere, perché sono davvero un peccatore. Tutta la passione dobbiamo considerare non tanto le manifestazioni esteriori, ma soprattutto l'interiorità profonda di Gesù, poiché questa è la sede della virtù, della perfezione e della santità. Questo vale anche nei nostri confronti, quindi prima di tutto è il nostro intimo che deve essere educato e controllato. Per capire meglio come e perché Gesù si sia addossato tutti i peccati del mondo, possiamo dire che egli si è fatto per noi mallevadore presso la giustizia divina. Si chiama mallevadore, quel mediatore che si prende carico dei debiti di un altro e si impegna a saldarli. Ed infatti ogni volta che il debitore non paga, deve farlo lui, proprio perché ne è il garante. Anche noi siamo debitori verso Dio e degni di morte eterna a causa del peccato, che è un debito immenso in quanto è offesa all'infinita maestà di Dio. Ora, poiché nessuna creatura umana e neppure l'umanità intera erano in grado di pagare questo debito, che cosa ha fatto il Figlio di Dio? Mosso a compassione dell'uomo dalla sua infinita carità, si è fatto uomo egli stesso e si è offerto come mallevadore all'Eterno Padre, addossandosi ogni nostro debito ed impegnandosi a pagarlo per noi. È così che noi dobbiamo considerare Gesù nell'orto. Carico dei nostri debiti, cioè dei nostri peccati, perché si è fatto nostro mediatore pur non avendo bisogno di noi, mentre noi avevamo estremo bisogno di Lui. Egli quindi sta per pagare per noi con l'offrire al Padre le sue mortali sofferenze. Sta per cancellare le nostre colpe registrate nei libri della giustizia divina e per liberarci dalla morte eterna. Noi giudicheremmo enorme un debito che non potesse essere pagato neppure con le ricchezze di tutti i potenti messi insieme. E il peccato mortale, allora, quanto grave deve essere ritenuto, se per essere soddisfatto non bastano i meriti di tutte le creature del cielo e della terra, ma è necessario il cruento sacrificio di un uomo Dio. Questo pensiero dovrebbe essere sufficiente a tenermi nell'umiltà e a farmi considerare un povero fallito, in quanto mi fa capire che io valgo molto poco e che devo tutto al Mediatore Divino che ha pagato per me con la propria vita. Mio buon Gesù, se io potessi impiegare tutte le vite degli uomini e potessi spenderle al tuo servizio per secoli e secoli, tutto il loro lavoro sarebbe un niente in confronto a quello che io ti devo. D'ora in avanti non voglio più darti gli avanzi di questa mia misera vita. Concedimi la grazia di dedicarmi totalmente e con amore al tuo servizio, per dimostrarti la mia riconoscenza per avermi liberato dalle pene eterne. Voglio spendere la mia vita solo per te, Signore. Gesù si è fatto mio mallevadore, ma anch'io, che ho tanti debiti con la giustizia divina, devo partecipare, per quanto mi è possibile, alla sua passione, riparando con la penitenza i miei peccati. Il Salvatore geme, oppresso da un'immensa tristezza, e sentendosi desolato perché gli mancano quelle consolazioni spirituali che era solito avere, si rivolge ai tre apostoli che ha condotto con sé per trovare un po' di conforto. E come sul Tabor si era rivelato a loro come vero Dio, mostrando i tesori della sua gloria, così ora conferma di essere uomo, manifestando le sue debolezze non immaginarie, ma vere e degne di essere compatite. Dice loro: «L'anima mia è tanto afflitta che non può più reggere. Io mi sento morire. Fratelli miei, non mi abbandonate. Abbiate pazienza, perché ora dovrete tenermi compagnia e consolarmi». Si rimane senza parole nel vedere il Dio della gioia e consolatore degli afflitti in tanta tribolazione ed aver bisogno di essere consolato. Lui che poco prima col suo aspetto divino allontanava la malinconia dagli animi e rapiva il cuore di chiunque lo guardasse, ora è ridotto in modo tale da mendicare un po' di conforto da tre poveri pescatori. E che cosa mai si potrebbe dire, vedendolo in quello stato così pietoso, nel quale, come Giobbe, va elemosinando compassione dagli amici? Abbiamo ammirato Gesù quando nel cenacolo si è abbassato a lavare i piedi degli apostoli. Ma quella era un'umiltà onorata, nella quale si era confermato Maestro e Signore. Ora invece rivela un'umiltà fatta di debolezza e paura, che lo spinge ad implorare aiuto, come se non avesse più la forza di sostenere le sue tribolazioni. Qui si manifesta come un uomo di poco valore, che non fa apparire in sé nulla di divino. Ma non dobbiamo mai dimenticare che questa sua abiezione è proprio lui che la vuole. Ma anche se il Divino Maestro si è abbassato fino al punto di domandare conforto, gli apostoli continuano a dormire e, come se fossero diventati privi di senno, non gli rispondono neppure una mezza parola di consolazione. Gesù stesso, però, ha disposto che la sua umanità abbandonata ed agonizzante cerchi, ma invano, chi la consoli, affinché nella sua passione non abbia alcun sollievo né da Dio né dagli uomini. Gesù mio, io rimango incantato davanti alla tua sublime carità, umiltà e pazienza. Ma capisco che oltre a lodare ed apprezzare le tue virtù, dovrei anche sforzarmi di imitarle. Solo meditando su di esse potrò rendermi conto di quanto grandi siano la mia superbia e la mia ingratitudine. Eterno Padre, fa che si realizzino in me, secondo il tuo volere, i frutti di questa meditazione. Per imitare Gesù, che nella sua passione ha voluto privarsi di ogni conforto umano, cercherò anch'io di togliere qualche soddisfazione ai miei sensi. Ogni privazione sarà per me gradevole quando penserò alle indicibili amarezze che Gesù ha voluto soffrire per amor mio. Gli apostoli si addormentano nell'orto del Getsemani. Gesù aveva condotto con sé nell'orto Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre apostoli che aveva scelto come suoi confidenti. Ad essi rivela la grande tristezza che lo affligge perché pensa alla passione che di ora in ora si sta avvicinando. Ma dopo aver udito il loro maestro lamentarsi con sospiri tali da commuovere chiunque, gli apostoli si scoraggiano e si abbandonano al sonno, vinti dalla noia e dalla stanchezza. Questi tre apostoli sono stati scelti dal Salvatore perché erano i più entusiasti e i più impegnati tra i dodici. E poiché solo loro sono stati testimoni della sua divinità e spettatori della sua gloria quando si era trasfigurato sul monte Tabor, dovrebbero essere loro i più forti e i più vigilanti nell'assisterlo nell'imminente agonia, alla quale del resto erano già stati preparati. Invece, proprio nel momento in cui dovrebbero dimostrare la loro fedeltà, si mettono a dormire, senza provare neppure un po' di compassione per Gesù che soffre tanto per loro. Anche se quel sonno è provocato dalla natura debole o dalla tentazione diabolica, gli apostoli sono comunque colpevoli di indifferenza, perché, invece di lasciarsi andare, dovrebbero scuotersi e farsi commuovere dalla passione di Gesù. E proprio su questo io devo riflettere. Talvolta provo un po' di fervore nel meditare la santa passione, ma per lo più sono pigro, annoiato e svogliato. Ed ora, come sono, mentre penso alla grande tristezza di Gesù? I miei sentimenti dormono e non ho né volontà per imitarlo, né cuore per compatirlo. Davvero nessuno è più accidioso di me, visto che non mi commuovo neppure davanti alle pene atroci che Gesù ha sopportato proprio a causa mia. Mio Dio, io sono molto spaventato da questo mio modo di essere e temo che potrei facilmente cadere nella disperazione. Perché questo non avvenga, mio Dio, ti supplico, fa che il riconoscermi tiepido e miserabile sia per me motivo di umiltà e che mi convinca di avere tanto bisogno del tuo aiuto. Preferisco comunque accettare la mia tiepidezza ed essere umile, piuttosto che fervoroso e presuntuoso nel confidare in me stesso e nei miei slanci. Anche ora ho occasione di umiliarmi, mentre da una parte sento il desiderio da te ispirato di tendere alla perfezione, e dall'altra sento che mi mancano le virtù necessarie e soprattutto la disponibilità a riflettere in maniera fruttuosa sulla tua passione. Innanzitutto, vigilerò perché la mia tiepidezza non diventi abituale, e poi mi servirò di essa per sentirmi umile e per dispormi a diventare zelante e fervoroso.